Bentornati su Blockchain Leaks,
il magazine del futuro.
Oggi abbiamo il piacere di parlare con l'avvocato Carlo Chialastri, fondatore di NFT Italia e membro del board di Urbe.et. Ciao Carlo.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ciao, avresti voglia di presentare prima la tua persona brevemente e poi partiamo con le domande riguardo a Urbe.et?
Sono un po' un personaggio, come avrete visto da LinkedIn, sono penso l'unico avvocato italiano sicuramente con una PFP come immagine del profilo, un pepe tra l'altro naturalmente. Innanzitutto grazie per avermi invitato, complimenti per tutto ciò che fate. Allora sì, io sono un avvocato da ormai circa 10 anni. Prima di scoprire il Web3 mi occupavo di diritto penale, anche ora comunque delle volte mi capita di occuparmene, però ho sempre avuto la passione per la tecnologia, quindi ho sempre cercato di collegare il diritto alla tecnologia e così entrai nella community di Legal Hackers Chapter di Roma nel 2017 ormai credo, che è appunto una community formata cioè il chapter romano è stato fondato dall'avvocato Massimiliano Nicotra, che rappresenta diciamo un'istituzione nel mondo del diritto del digitale. Da lì partecipai ad un evento, ad un meetup per l'appunto, dove sentii parlare per la prima volta di Web3 da parte di un'azienda diciamo fondata da ragazzi italiani, si chiamava Ethereum OS, o meglio ai tempi si chiamava DFO Hub, e comunque io ascoltando loro rimasi completamente affascinato da questa nuova tecnologia. Naturalmente conoscevo quello che era la blockchain nei termini dei token, cioè Bitcoin, Ether e queste cose così. Lì per la prima volta scoprì il Web3, quindi tornato a casa iniziai comunque a studiare, a cercare di collegarlo con un'altra mia passione, ovvero quella dei videogiochi, cioè la prima cosa che cercano i colleghi tra blockchain e videogiochi, e così ecco conobbi Axie Infinity e tutte le varie realtà che poi sono diventate più famose di quelle che erano ai tempi. Quindi studiando sostanzialmente diciamo questa materia, ma proprio da appassionato prima che da avvocato, anche complice il sorgere del lockdown, quindi mi ritrovai con tanto tempo a disposizione davanti al computer e avevo bisogno sostanzialmente di avere una community con la quale confrontarmi in quello che studiavo e di cui mi appassionavo, e così ho fondato NFT Italia. Da lì conobbi tantissime persone, e questo nel corso degli anni, diciamo, perché era il 2020, poco dopo il lockdown, questo mi ha dato la possibilità di conoscere diverse persone all'interno dell'ambiente, tra cui gli altri founder di Urbe.eth, perché appunto erano diciamo quelli che conobbi, ovvero Matteo D'Antreta e Francesco Cirulli, facevano i programmatori e il project manager all'interno della stessa azienda che diciamo mi aveva fatto entrare nel Web3 di FOA. Quindi nel momento siamo rimasti in contatto, diciamo facemmo diverse call ai tempi giocando a Call of Duty. Questa era una peculiarità di quel tipo di azienda, e quindi restai in contatto con loro, e nel momento in cui vidi che crearono questa realtà a Roma entrai all'interno del Discord, e dato che mi conoscevano mi misero non so se ha torto ragione all'interno del core team.
Ok, e appunto quindi parlando appunto di Urbe.eth, e come nasce quel progetto a cui ti sei unito una volta che era già avviato?
Sì, era nato veramente da poco, nacque in un evento a Torino se non sbaglio, era un evento organizzato da Spaghetti, che è diciamo una community che si pone l'obiettivo di fare da cappello delle varie community italiane su Ethereum. Sì. E quindi lì si conobbero questi tre ragazzi, ovvero cioè Matteo e Francesco già si conoscevano, lì conobbero Simone Staffa in arte limone.et, e decisero appunto di creare questa realtà che poi ad oggi è un'associazione culturale no profit. Quella che è la mission, più che di divulgazione diciamo a livello basic, è più diciamo, una sorta di divulgazione nei confronti dei programmatori. Cioè, noi cerchiamo di coinvolgere i programmatori del Web 2 all'interno del Web 3. Quindi è una community che ha come core soprattutto programmatori e tutte le varie figure che ruotano attorno ad essi. Ecco, anche per questo il lato legal è importante. Infatti non sono l'unico avvocato, c'è anche il collega Emidio Paone, anche lui che viene da Legal Hackers di Roma. Quindi cercare di creare un ambiente consono per poter far arrivare nuovi programmatori. Quindi sì, facciamo un meetup mensile dove ci sono 3 interventi della durata di 10 minuti più stile TED Talks. Diciamo l'evento più importante che abbiamo organizzato è stato Ethereum 2023, che è stato un hackathon che ha avuto importanza e risonanza internazionale, quindi siamo stati molto fieri perché all'interno dell'evento si parlava solo inglese, si andava in giro per le varie sale e nessuno parlava italiano. Era una cosa di cui siamo stati molto fieri. Questo anche perché spesso vengono organizzate quelle che chiamiamo le urbe delegation, ovvero essendo una community formata soprattutto da programmatori, quando sappiamo che c'è un hackathon e ce ne sono diversi, almeno uno al mese, quindi questi ragazzi stanno a viaggiare, e si organizza un gruppo e si va a partecipare appunto sotto la bandiera di UrbeTH, però è soprattutto un modo per fare esperienze, conoscere nuove persone e partecipare quindi agli hackathon, e quindi anche comunque portare a casa anche un bagaglio culturale importante.
E per quanto riguarda invece la roadmap di Urbe.eth, a che punto siete del vostro percorso e cosa avete in mente a step anche nel breve termine?
Allora, quello che sarebbe il nostro sogno, quello di creare un vero e proprio luogo di coworking a Roma, cioè un hub fisico dove possiamo anche organizzare eventi in loco, cioè nel senso, quindi un luogo dove condividere sia il lavoro quotidiano giornaliero sia dei veri e propri eventi. Questo anche per arrivare un giorno, ma è una strada molto lunga e difficile, magari anche a divenire una sorta di incubatore proprio per i progetti, cioè nel senso l'accogliere una persona che ha un'idea, che però non conosce, non ha a disposizione altre persone del team per portarla avanti, ed ecco fatto. Quindi questo sarebbe quello che è ad oggi il nostro sogno. Per arrivarci ci vogliono diversi soldi, diverse stabilità e anche comunque un quadro legale ben definito, che perché probabilmente sapete anche meglio di me, creare una realtà collegata alla blockchain in Italia non è così semplice, perché comunque partiamo dal presupposto che siamo tutti truffatori e stiamo qui per o riciclatori di denaro o venditori di armi e droghe, quindi è una cosa molto 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 delicata. Infatti prima mi chiedevate un aneddoto che mi sento in dovere di raccontare. È stata la difficoltà che abbiamo avuto per aprire un conto bancario, cioè nel senso, naturalmente per organizzare Ethereum abbiamo chiesto l'aiuto di diversi sponsor che quindi hanno contribuito. Naturalmente gli sponsor del mondo cripto contribuiscono in cripto, quindi da lì però per pagare la location, i fornitori, somministrazioni e tutte le varie cose avevamo bisogno di euro. Quindi come trasformare queste cripto in euro attraverso, va bene, l'exchange, però anche comunque un conto corrente bancario per far sì che ricevere bonifici e inviare pagamenti. Ci abbiamo messo diversi mesi proprio per trovare un istituto bancario che non ci facesse problemi, anche perché comunque avevamo tutto documentato, tutto fatto sotto contratto, tutto alla luce del sole. Abbiamo utilizzato un solo wallet per evitare proprio qualsiasi tipo di confusione e problema. E alla fine le Poste italiane sono risultate quelle più tranquille, cioè una cosa che non avremmo mai immaginato, sinceramente.
Sì, ma anche all'estero in realtà a livello bancario, sul rapporto di cripto, NFT, asset digitali e banche, sono veramente, cambiano dall'oggi al domani. Anche abbiamo avuto delle esperienze con persone che conoscevamo in Asia, che hanno dovuto cambiare diversi paesi, diversi stati, per aprire un conto bancario che potesse accettare criptovalute, perché inizialmente erano no, noi siamo contro, quella lì è riciclaggio di denaro. 2 mesi dopo arriva HSBC, lancia il token del gold, capito? Cioè un po' come la BlackRock che nel 2021 diceva questa truffa, riciclaggio di denaro, adesso lancia l'ETF Bitcoin. E quindi dai, adesso dai, bisogna aspettare un po' per vedere qualche cambiamento, ma dai, speriamo di vederlo.
La cosa più bella di tutto questo ambiente è che è pieno di giovani, cioè io sto conoscendo, cioè, voi compresi, è pieno di ragazzi volenterosi che comunque si impegnano, fanno ciò che gli piace, quindi è già una vittoria ed è, a mio avviso, bellissimo questo. Cioè, rispetto bene o male a quello che era la divulgazione della blockchain intesa come Bitcoin, riserva di valore, che io, cioè, nel senso, massimo rispetto a Bitcoin, figuriamoci, però che la rivoluzione della blockchain possa essere che in futuro potremmo pagare il caffè con Bitcoin, a mio avviso, per strada, capito? Quando è veramente molto, ma molto più interessante, ed è bellissimo vedere che questa nuova generazione invece sta proprio spingendo su tutti questi altri tipi di aspetti che sono molto più importanti. Tornando ad urbe.eth, per esempio, una sfida che abbiamo è quella di, questo è proprio come esercizio di stile, cioè quello di andare a creare una vera e propria DAO, no? Perché sulle DAO si parla tanto, solo che poi qual è veramente decentralizzata, se la piattaforma in cui sta la DAO è la prima a non essere decentralizzata, sostanzialmente. Cioè Ethereum, gli voglio un bene dell'anima, però ecco, diciamo, qualche cosa può migliorare. Tra l'altro sono i primi a saperlo, tant'è che le varie evoluzioni puntano proprio a raggiungere un livello di decentralizzazione.
Infatti per questo ti volevo chiedere, nelle varie domande, abbiamo visto che vi siete focussati specialmente su Ethereum, sulla rete Ethereum. Vorresti spiegarci il motivo, o in realtà urbe.eth è un po' l'estensione Web3, ma vi diramate su più blockchain?
Dipende dalle persone. Ho sempre un'associazione, quindi formata da persone, c'è cioè chi è più massimalista e chi meno. A mio avviso, nell'essere massimalisti si va a commettere gli stessi errori che comunque commettevano i massimalisti stessi, cioè nel senso, ogni blockchain ha i suoi punti di forza e obiettivo. Per esempio, cioè io amo Ethereum, è stata la prima blockchain che ho studiato, a quale mi sono appassionato, però non mi stupirei se nella prossima ipotetica, ma molto probabile, vorran, ad esempio, il mondo degli NFT sia più su Solana che su Ethereum, anche perché abbiamo visto cosa può accadere in una rete come Ethereum nel momento in cui, diciamo, c'è grosso traffico. Nel 2021, quando era pensabile sprecare $200 per un free mint di gas, ora mi auguro che la gente sia un po' meno propensa a fare un qualcosa del genere, perché nel momento in cui va tutto bene uno se ne frega, diciamo, dei soldi che spende in gas. Nel momento in cui le cose iniziano ad andare male e fai i calcoli dei soldi che ha speso in gas, gli prendo un coccolone, perché dice porca la miseria.
È vero. Ci ho fatto anch'io 2 o 3 conti, anche perché ci sono uscite col tempo delle simpatiche applicazioni che buttavi il wallet e ti diceva perfettamente quanto avevi speso in gas. Guardavi e dicevi:
e quante pizze potevi comprarci? Quella era
stupenda. No, e quindi comunque sì, è vero, è giusto diversificare, anche perché abbiamo visto, ad esempio, tu hai citato la spesa del gas, però ad esempio quando è stato droppato Other Deed di Bored Ape, lì è crashato proprio, cioè la rete, c'è gente che ha speso 10.000 euro in gas, zero min, cioè non ha mintato niente, ha preso l'aria. Quindi Sì, oggettivamente se diventa la mass adoption come vorremmo tutti e tutti iniziano a utilizzare la tecnologia blockchain, probabilmente non è così tanto scalabile Ethereum o altre chain. Però sì, dopo hanno trovato protocolli di scalabilità, come abbiamo visto, quindi bene o male, dopo, come dici te, dipende l'utilizzo e dipende cosa ci devi fare.
Esempio, cioè io ho sempre pensato nel mondo del gaming a Call of Duty, cioè qualora Call of Duty facesse queste benedette skin NFT, cioè la gente se ne fregherebbe del fatto se è decentralizzato o meno.
L'importante è che la puoi vendere, la puoi trasferire, la puoi...
Puoi averla, puoi affittarla, puoi averci comunque, puoi sentirla tua come cosa, quindi pure lì dipende sempre dall'utilizzo, esatto, sono completamente d'accordo. Certo, dal punto di vista del tenere i soldi, ad esempio, io sono contrarissimo anche a far tenere le stable coin, cioè nel senso, io sono dell'idea che la sicurezza, allora, se uno punta alla sicurezza, deve stare sicuro sostanzialmente. Avere le stable coin è meno sicuro di avere soldi in banca, a mio avviso. Cioè, purtroppo è così, perché comunque abbiamo visto, nel caso per esempio Tornado Cash e simili, come la stable coin, essendo un ERC20, può essere blacklistata da contratto. Quindi uno potrebbe ritrovarsi all'interno del wallet delle stable coin frizzate, bloccate, e quindi tutta quella che era, diciamo, la narrativa della libertà finanziaria o simili crollerebbe in un batter d'occhio. Ma certo, sono comode le stable coin, figuriamoci. Però ecco, diciamo, giusto per parlare di quelli che sono i vari pro e contro.
Sì, sì, assolutamente. Infatti hai detto una cosa: noi, ad esempio, le stable le utilizziamo per ogni tanto cambiare, ma veramente di rado. Cioè, se dobbiamo tenere delle stable, almeno che non vogliamo proprio ritirare il deposito del conto, diciamo, dopo un'operazione. Però generalmente teniamo fiat diretto. Stable, poca roba.
Ma tornando a parlare di Urbe.et, già ci avevi già dato un'infarinatura sui vostri servizi quando parlavi anche di incubazione di progetti, ma avresti voglia di esprimerli più nel dettaglio, diciamo, tutti i servizi che offrite?
Sì, allora, forse avevo anche glissato la domanda, perché comunque, cioè, servizi non siamo for profit, quindi, cioè, non abbiamo dei veri e propri servizi, perché non vendiamo assolutamente nulla. Attività, ecco, le attività. Che sì, sì, ma tranquillissimo, cioè, comprendo benissimo. Sì. E le attività, appunto, sono soprattutto questi. Allora, innanzitutto va bene la chat su Discord, poi abbiamo appunto questi Urbe Talks, che sarebbe un evento mensile. Tra l'altro, ce n'è uno oggi pomeriggio, dove orario aperitivo, sempre a Roma, dove i ragazzi parleranno delle loro esperienze appena concluse, da una parte a Lisbona, perché dei ragazzi che all'interno della community stanno creando una startup, Brian, che prova a collegare, diciamo, l'intelligenza artificiale con il Web3, e sono stati presi all'interno di un incubatore di Polygon a Lisbona, dove sono stati un mese, il mese di ottobre, e quindi parleranno appunto di questa esperienza. E dall'altra, altri ragazzi ci parleranno dell'esperienza DevConnect ad Istanbul, che si è conclusa due settimane fa, dove è stato appunto un vero e proprio hackathon, però pieno di side event, una situazione molto interessante dove si sono divertiti molto. Quindi questo è l'Urbe Talk, e poi naturalmente ecco, avremo alla fine del talk, che dura un totale una cinquantina di minuti, facciamo un aperitivo e networking soprattutto. Poi spesso ci vediamo per birre informali e cene, anche questo con una cadenza mensile. Poi quando ci sono dei viaggi, per esempio ora abbiamo visto, cioè dobbiamo ancora vedere il calendario del 2024 con i vari eventi, per esempio, non so, ci sarà sicuramente Varsavia, et Lisbona, cioè tutti questi vari eventi che fanno all'interno non solo dell'Europa, ma anche del mondo. Sono, diciamo, oltre a essere conferenze, c'è sempre l'hackathon dietro, e quindi si organizzano viaggi, vari programmatori, ma per esempio all'ultima di Istanbul ha partecipato anche un designer, e per formare dei team andare lì a gareggiare. Abbiamo, almeno abbiamo, hanno i ragazzi un'ottima serie di vittorie nei vari hackathon, perché comunque stando all'interno dell'ambiente sanno come muoversi, sanno che progetti presentare, quindi tornano sempre con il sorriso, cioè vanno lì, si divertono, mangiano e bevono gratis, perché questi eventi comunque... Ho capito una cosa, che i programmatori sono le nuove rockstar, cioè questo è il principio che si respira in tutti questi eventi, e quindi vengono trattati veramente coccolati in un modo incredibile, quindi mangiano, bevono, partecipano, vincono e tornano a casa rilassati. Però è anche giusto così, perché comunque i programmatori in questo mondo sono la risorsa più preziosa, cioè c'è poco da fare. Cioè io Ethereum fu la prima blockchain che studiai proprio perché vidi il livello, cioè quanti programmatori in giro del mondo lavoravano su Ethereum, e questo fa la differenza, perché cioè di strutture ce ne stanno tante, ma dov'è che la gente costruisce? Questa è la cosa, a mio avviso, più importante per capire quanto un ecosistema sia valido o meno.
Grazie per tutte queste risposte, per questa bellissima chiacchierata, è un piacere magari risentirci per degli aggiornamenti. Ti ringrazio ancora e buona serata.
Grazie ragazzi, ciao, buona giornata, buona serata, buon tutto. We'll be right back.